C'era in onda una volta.
La canzone regina. Racconto di Giovanna Gra. Il 1967 è un anno che non si apre sotto i migliori auspici. Da Cape Canaveral, infatti, arrivano notizie impressionanti. Un incendio ha spento qualsiasi speranza per progettare un nuovo viaggio sulla Luna e gli astronauti Grissom, White e Chaffee perdono la vita in un volo di prova alla vigilia della grande impresa. In Italia, il pontefice, il discorso della Luna lo ha già fatto e la carezza del Papa si è già posata sulla testa di ogni bambino. Infatti, nel 1967, il Santo Padre è alle prese con l'indissolubilità del matrimonio e la sua preservazione. Sulla guerra in Vietnam soffiano venti di sconfitta. I Viet Cong, più o meno segretamente aiutati dalla Russia e dalla Cina, tengono duro. E così, per le cronache del futuro, il presidente Johnson non riuscirà a piegare il nemico. Ed è proprio in una notte vietnamita che si infrangerà il sogno americano. Mentre l'America abbandona l'infanzia e si sveglia dal torpore, i cieli del mondo sono attraversati dalla fusoliera allargata del grande Boeing, meglio noto nella storia degli aerei di linea come 747. L'impressionante quadrigetto resterà sulla breccia per circa 40 anni, solcando in su e in giù il firmamento attorno al globo. Ed è proprio con la spinta propulsiva di un Boeing, continuando a navigare ad alta quota, che prosegue il nostro viaggio. Mentre ci affacciamo fra le nuvole sopra un parco colorato, lungo e affusolato, che conta più o meno 1 milione di alberi e una superficie di circa 5 chilometri quadrati. Perché è proprio da qui che si leva una voce roca e ruvidissima. Una voce dall'impasto mischiato, fatto di rabbia e di tuono, dalla tristezza naturale. Un grido che è quasi un fiato, probabilmente reso ancora più rozzo da cocktail a base di erba, benzedrina e barbiturici, che nonostante questo ci rivela uno straordinario impeto vocale. Signori, siamo al Golden Gate Park e insieme alla neonata Big Brother and Holding Company sta debuttando nel mondo hippie l'indimenticabile Janis Joplin. Insieme a lei i Jefferson Airplane, massimi rappresentanti del rock psichedelico dell'epoca, e a seguire i Grateful Dead, altri indiscussi protagonisti di quell'estate calda ed effervescente all'insegna del peace and love. Insomma, nel mondo musicale sta accadendo qualcosa di memorabile. È la stagione dell'amore. E love è la parola che si ripete all'infinito. Questo per dire che fra il Golden State Park e la San Francisco State University è nata l'isola virtuale della tregua. Molti dei protagonisti o dei corsari dalle vite impenitenti e burrascose che salperanno da quest'oasi di pace saranno fra quelli che getteranno le basi della musica per il futuro, del futuro prossimo e di quello ancora più lontano. E in Italia? Cosa succede in Italia? Ma soprattutto, cosa ci arriva di tutto ciò? Forse non è un caso se il bel paese è sintonizzato sulla radio. Sì, la radio. Un oggetto a cui gli italiani sono molto, molto affezionati. È il primo mezzo per viaggiare, almeno con l'immaginazione, attraverso l'America, la California, Cuba, il Cremlino e ancora Germania, Israele, Palestina e persino il Polo Nord. Quella radio che aveva annunciato la fine della guerra, lasciandoci alle spalle il piano Marshall, quel disegno che gli americani avevano pensato per resuscitare l'Europa. Eravamo saltati a pie pari nel boom economico della 500 e delle 500 lire dall'argento e oconio. Ed è sempre lei, la radio, che nel 1967, dopo un brillante squillo di trombe, ci annunciava per la prima volta:
Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
Già, la Hit Parade. La prima classifica delle canzoni di intrattenimento del dopoguerra. La Hit Parade, dove la canzone regina tiene in pugno lo scettro del gradimento del grande pubblico, perché da Elvis in poi la musica è un fenomeno in crescendo. E anche la passione, il fenomeno dei fan, degli ammiratori e delle ammiratrici urlanti disposti a tutto per i loro beniamini, sta esplodendo in quasi tutte le questure europee. Eccola lì, la prima puntata della fortunatissima Hit italiana. Per almeno un decennio annuncerà al bel paese i successi di stagione fra cronaca, gossip e divertissement musicali e letterari. Seguendo tutti i crismi e l'impronta degli ormai veterani programmi americani, la Hit Parade italiana propone una struttura dinamica e un piglio decisamente esaltante. I brani, presentati ogni venerdì alle ore 13 dalla sede RAI della mitica Via Asiago, sono 10. I primi due, cioè nono e decimo posto, vengono solo annunciati. Gli altri, ciascuno con una presentazione speciale e dedicata, vengono trasmessi e ascoltati quasi integralmente. La trasmissione ha una nuovissima impostazione. I codici dell'intrattenimento sono stravolti. Largo ai giovani, insomma, che in quest'epoca sono creature originali, con una grande voglia di sperimentare e un crescente e sempre più affilato senso critico. Ma soprattutto, udite udite, la trasmissione sembra fatta dal vivo, con applausi, risate e urletti incontenibili. C'è attesa e suspense per arrivare alla vetta. I titoli vengono gridati, mentre il ritmo incalza e le battute fioccano con una velocità impressionante. Il nome della canzone regina è atteso con trepidazione, e non meno quello della damigella d'onore, cioè la canzone che si è vista scalzare da un brano nuovo o che orbita pericolosamente intorno all'area del podio. Insomma, per intenderci, alle salaci battute del grande Luttazzi seguono risate e battimani, come nelle situation comedy Made in USA. Il programma ha un ritmo eccellente, ma all'epoca si parla di gradimento, non di ascolti. Questo perché l'idea del format era fondamentalmente servire il pubblico, informarlo sui cantanti e le canzoni pubblicate, non monitorarlo come una sorta di auditel e nemmeno incentivare o asservirsi al music business, fenomeno successivo che, a nostro modesto avviso, non gioverà per niente alla vitalità del settore. Il dato, tuttavia, resta fondamentale per distinguere le epoche. Le canzoni non vengono presentate secondo un numero decrescente, ma seguendo il canovaccio del conduttore e dei suoi autori. Cioè, la scaletta è assolutamente imprevedibile. Il primo anno vede fra i protagonisti Fausto Leali con la canzone A chi? E il duo Celentano Mori con la famosa Coppia più bella del mondo, titolo divenuto poi una sorta di espressione gergale degli italiani tutti. E come possiamo dimenticare Bugiarda, canzone urlata a squarciagola dall'instancabile e agitatissima Caterina Caselli col suo caschetto biondo. Altri successi in quota, Winchester Cathedral, titolo internazionale famosissimo che a tutti coloro che hanno vissuto l'epoca suggerisce una tipica voce distorta da grammofono antico che canticchia un'aria assai contagiosa. Segue a ruota il giovanissimo Gianni Morandi, classe 1944, con Un mondo d'amore e le sue inflessioni da bolognese doc. C'è anche Lara Steam, il tema di Lara di Bob Mitchell, colonna sonora dell'epico film Il dottor Zhivago. A questo punto noi, avendo metabolizzato una visione del mercato odierna e probabilmente distorta, non possiamo fare a meno di andare a curiosare fra le carte dei mitici 60s. Il botteghino dell'epoca confermava che il gradimento del pubblico faceva da specchio alla percentuale delle vendite, un dato non sempre scontato in quel futuro che noi chiamiamo più prosaicamente oggi. Altro elemento assolutamente caratteristico è che nella Hit Parade nostrana ci si occupa unicamente di singoli, gli epici 45 giri in vinile. Un supporto per la memorizzazione analogica dei segnali sonori, per citare Wikipedia, e che sembra stia tornando in auge, resuscitando un mercato dato ormai per morto. La canzone regina della prima puntata della Hit Parade è Bang Bang, cantata da Dalida. Ma nel 1967, fra i singoli più venduti, svetta proprio il Ruvido Leali con A Chi, 4 dischi d'oro. Curiosa la storia della canzone di Leali, che in quell'anno non era affatto un green, ma compiva 13 anni. Per misteriose scelte discografiche e nonostante le evidenti potenzialità, la canzone venne relegata al lato B del 45 giri presentato dall'artista. Tuttavia, in occasione del debutto all'arcinota trasmissione Sette Voci condotta da Pippo Baudo, a causa di un incidente tecnico sul playback, Leali fu costretto a rimediare e a cantare il lato B del suo ultimo disco. Questo determinò il lancio assolutamente inaspettato e dirompente della famosissima canzone. Un successo che durò molto, molto a lungo, visto che anche Elvis Presley ne fece una versione live più o meno a metà degli anni 70. Grandi vendite nelle classifiche italiane anche per il ciuffo ribelle del rocker italiano Antonio Ciacci, meglio conosciuto come Little Tony. Il suo cuore matto mantenne lo scettro di canzone regina per diverse settimane. Può divertire sapere che nel medesimo lustro, in posti meno ambiti dei singoli più venduti, si potevano trovare L'immensità di Johnny Dorelli piuttosto che Il ragazzo triste, cantata da una platinatissima e smilza Patti Pravo, o La pelle nera di Nino Ferrer. Era così che la nostra seguitissima trasmissione continuava a macinare successi e a cavalcare brani celeberrimi e immortali. Intanto nel mondo anche un neonato gruppo iniziava finalmente a farsi notare. Si chiamano Pink Floyd, ma la nostra Hit Parade non resta a guardare. Secondo le indagini Doxa, nelle classifiche nostrane continuano ad accendersi brani memorabili, colonne sonore di film, sigle di trasmissioni televisive, mitiche canzoni degli ABBA e poi Penny Lane, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, cioè quello che verrà giudicato come uno dei migliori 45 giri di tutti i tempi. Penny Lane is in my ear and in my eye. Questi erano i Beatles, con la loro prima, ma non unica, proposta per l'anno in corso. Nello stesso periodo, un giovanissimo e inquieto ragazzo, dallo sguardo ambiguo, il fisico filiforme e il volto bellissimo, reduce da due clamorosi insuccessi, firma un contratto con la Decca e debutta con i suoi toni profondi, i vestiti cangianti e la sorte a favore. Siamo a Londra, nella stagione dei Flower Power, e il mai abbastanza compianto David Bowie esce con l'album The World of David Bowie, un ibrido musicale, a detta di molti, poco disciplinato ma pieno di idee e originali intuizioni. Nel 1967 esce anche il primo numero della rivista Rolling Stone. Come dirà uno dei primi fotografi del periodico, Baron Wallman, con una frase temiamo profondamente vera, intervistato su rollingstone.it: quando il music business è diventato più importante della musica, l'innocenza si è perduta per sempre. A ogni modo, il primo numero della rivista uscì con il mezzo busto di un insolito Lennon che indossava un elmetto da soldato e un abbigliamento militare per ricordare la guerra in Vietnam. L'immagine era presa dal film Come ho vinto la guerra, basato sul romanzo di Patrick Ryan. Intanto in Italia è di scena il Festival di Sanremo ed è un anno in cui la kermesse canora non verrà dimenticata. È il 27 gennaio 1967. All'Hotel Savoy, Luigi Tenco, 28 anni, dopo aver appreso gli esiti della classifica della gara in corso, si spara un colpo di rivoltella e muore. In un biglietto lascerà scritta la sua amarezza. La gente non è quasi mai pronta a capire le idee che le piaceranno in futuro. Tenco è intenso, moderno, originale, non somiglia a nessuno se non a se stesso. Finisce ultimo e se ne va. È il dolore per non essere stato capito. È il dolore per aver consegnato al mondo canzoni struggenti e immortali, mentre il pubblico e la giuria gli preferivano Io, tu e le rose, brano melodioso ma non eterno, cantato da Orietta Berti. L'episodio invero scosse molto l'opinione pubblica. Scompariva così, davvero ingiustamente, uno dei più grandi innovatori della musica italiana. Dall'altra parte del mondo, intanto, imperversa la guerra in Vietnam. Muore il Che. Il premio Nobel per la pace, non trovando in quell'anno candidati meritevoli, non viene assegnato. Nino Benvenuti vince il suo primo match nel cuore della Grande Mela. Felice Gimondi conquista il Giro d'Italia. Il professor Christian Barnard esegue il primo trapianto di cuore. La minigonna, inventata da Mary Quant l'anno precedente, spopola fra le donne di quasi tutto l'emisfero occidentale. E di come gira il mondo, la nostra amata trasmissione delle hit cerca, obbligata dalla sintesi, dai ritmi e dal buon gusto, di raccontare almeno i titoli, gettando l'imprinting per le trasmissioni radio del futuro. Durerà per circa 10 anni. Come canzone regina incoronerà, fra le altre, Mi ritorni in mente di Lucio Battisti nel 1968 e Insieme di Mina nel 1970. Proprio quest'anno però sarà davvero infausto per la trasmissione. All'epoca infatti il suo istrionico ed eclettico conduttore, tanto amato dal pubblico italiano, oltre che per la brillante Hit Parade, anche per aver composto canzoni famose e condotto Studio 1 con Mina, a causa della pesantissima leggerezza di un amico, viene condotto in carcere. Una vicenda molto triste e oltraggiosa che vide passare la trasmissione ad altri conduttori e che segnò per sempre la vita di Luttazzi. Verrà poi scarcerato senza macchia alcuna, decretando l'errore giudiziario. Negli anni successivi, la Hit Parade, orfana del suo primo papà, vedrà salire in vetta il primo grande successo dei Pooh, Tanta voglia di lei, nel 1971. Quindi L'importante è finire, nel 1975, cantata dall'inarrestabile Mina. Nel 1976 i piccoli 45 giri non vanno più di moda. È il tempo dei long playing, il cosiddetto disco a microsolco a lunga durata. Sì, proprio lui, il vecchio LP o 33 giri. Spopola La tartaruga di Bruno Lauzi ed è anche l'anno in cui la nostra trasmissione finisce, vedendo germogliare nel panorama radiofonico numerosi cloni. Guardandoci indietro e tirando qualche conclusione, possiamo dire che nessuno ha mai doppiato il successo della Hit Parade di Lelio Luttazzi. Vero è che i tempi cambiano e forse l'entusiasmo e la spinta della prima volta non sarebbero mai stati ripetuti. L'8 luglio del 2010 veniva a mancare il grande Lelio Luttazzi. Ricordando la sua carriera di presentatore e musicista, la sua zebra a pois e il suo sorriso che ci diceva che finalmente era arrivato il sabato sera, forse non ci resta altro da dire che, anche se la luna resta un mistero molto lontano, qua giù, sul vecchio pianeta Terra, c'era un ragazzo che, come noi, amava i Beatles e i Rolling Stones.
Si ringrazia Stefano Mondini.